Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. I paesaggi della Vacca Rendena, presidio Slow Food tra l'omonima Valle Trentina, che dà il nome alla razza, e l'altopiano di Asiago in Veneto. Un animale molto adatto all'allevamento in montagna, tanto da avere anche il soprannome di bovino per la pace. Un appellativo dovuto alla capacità di questa vacca di adattarsi anche ai Balcani, dove al termine della guerra nella ex Jugoslavia era stata introdotta nella cooperazione per la ricostruzione. Il termine equilibrio, come per i prati stabili alpini, nelle parole dell'agroecologia. I prezzi dei fertilizzanti azotati sui mercati internazionali dopo il boicottaggio di quelli russi e bielorussi per la guerra all'Ucraina nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute. La recensione di 9 miliardi di pasti a tavola sull'agricoltura digitale nelle storie agroalimentari. Formaggi e territorialità. In Francia lo studio del terroir è importante anche per le produzioni lattiero-caseare. Racconteremo alcuni formaggi e loro alpeggi, Zigher e Fodom delle valli ladine delle Dolomiti, presidio Slow Food, il Tombea e le orchidee della Val Vestino, Lombardia tra il lago Dido e il Garda bresciano e il Bettermat DOP della piemontese Val d'Ossola al confine con il Vallese e il Canton Ticino. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi del Teatro Franco Parenti, ascolteremo due brani delle Georgiche di Virgilio, uno dedicato alle antiche coltivazioni di lino, un altro ai vigneti. La Rendena è una razza bovina autoctona alpina originaria dell'omonima Valle Trentina ed è considerata a rischio estinzione. Quasi un terzo dei circa 6.500 esemplari in 200 allevamenti totali è allevato in Val Rendena. Gli altri due terzi circa si trovano sull'altopiano di Asiago in Veneto. Ci sono poi capi anche in Lombardia, Friuli e Piemonte. Sentiamo come la descrive Martino Polla, giovane allevatore dell'azienda agricola di famiglia Mauro Polla, Masopan.
Noi gestiamo un'azienda familiare, un'azienda zootecnica di vacche da latte, produciamo quindi il latte. Con il latte delle nostre vacche facciamo il formaggio che poi riusciamo a vendere e trasmettere direttamente al consumatore anche grazie alla ristorazione nel nostro agriturismo. Alleviamo la razza Rendena, che è l'unica razza autoctona bovina del Trentino. È una razza a duplice attitudine, quindi si presta sia per la produzione di latte che per la produzione di carne, con produzione discreta di entrambi. Solitamente noi uccidiamo per l'agriturismo, quindi per la produzione della carne, qualche vacca vecchia o un qualche vitellone, altrimenti il resto entra in produzione, quindi diventano giovani animali in produzione per la filiera del latte. Invece con il latte dei nostri animali facciamo il formaggio che dopo riusciamo a vendere in zona.
Descrivi la razza.
Una razza molto rustica, è una razza piccolina, diciamo a differenza della bruna o della frigiona tradizionale, è un po' più leggera, sei sui 6 quintali e mezzo, 7, le vacche un po' più grosse. È un colore castano con una riga mulina sulla schiena, rossa più chiara, e c'ha i padiglioni auricolari con il pelo un po' più chiaro e il musello grigio.
Una ottima attitudine quindi, sì, a stare in montagna.
La razza Rendena può avere tre attitudini: latte, carne e alpeggio. È una razza che si presta molto all'adattabilità. La Val Rendena è spaccata di metà, da una parte c'è l'Adamello e dall'altra ci sono le Dolomiti di Brenta. Sono due terreni completamente diversi, con disponibilità di acqua completamente diverse.
Cioè?
Nell'Adamello è una roccia metamorfica, è molto più dura e l'acqua resta in superficie, quindi zone magari paludose, molte sorgenti, cascate. Mentre nella zona delle Dolomiti è un terreno più carsico e l'acqua scende tutta sotto e sopra rimane molto più secca e arida. La razza Rendena si adatta molto bene sia da una parte che dall'altra. Una razza molto... La sua rusticità permette di allevarla bene in Trentino, in montagna, dove noi le portiamo al pascolo 3 mesi di estate e poi le lasciamo fuori anche periodo dell'autunno-primavera, mentre si adatta bene anche in pianura, dove dopo le vacche vengono portate in alpeggio verso l'altopiano di Asiago magari.
Per la caseificazione il formaggio viene bene, voi che cosa fate?
Noi facciamo un po' di tutto per accontentare anche il cliente, partiamo dalla ricotta, il burro, la caciotta, il primo sale, formaggi molto freschi. Dopo abbiamo un, chiamiamola tipo fontina, che è il Fontalpan della nostra azienda, che quello è un formaggio dolce, delicato, sempre latte intero, quindi molto, è un gusto cremoso, molto sul dolce. Poi abbiamo formaggi tendenzialmente più saporiti sul piccante, che è un formaggio tipico della nostra zona, è un formaggio latte magro sull'anno di stagionatura che tende a tirare il piccante sulla fine della stagionatura.
Fate quindi anche burro se fate formaggio magro?
Sì, principalmente facciamo il formaggio magro, lì il nostro nostrano, e il burro, anche perché il burro dopo lo utilizziamo molto nella trasformazione dei piatti come i canederli, gli strangolapreti, sono piatti della nostra tradizione a molto burro.
In alpeggio fate anche il grasso?
No, in alpeggio principalmente facciamo formaggi magri perché si prestano di più alla stagionatura e perché il burro di malga è qualcosa di speciale, molto più arancione, ricco di carotenoidi, con un sapore che quando lo metti in bocca ti raccontano le montagne, le vedi dalla bocca.
Sentiamo le caratteristiche della vacca rendena da Riccardo Marchioro, tecnico specializzato nell'allevamento di questo bovino alpino a rischio estinzione, che ci racconta anche la storia.
Come dice il nome, la razza è una razza che nasce in Val Rendena, in Trentino. È una razza a duplice attitudine. Cosa vuol dire razza a duplice attitudine? È una razza che garantisce delle buone produzioni sia di latte sia di carne. Un latte di alta qualità e una carne estremamente saporita. Che dire, la razza rendena ha una storia che secondo me è unica nel suo genere perché è estremamente travagliata. È una razza eccezionale, come dicevamo prima, duplice attitudine, in un ambiente di montagna è essenziale perché l'agricoltura, essendo meno redditizia, c'è bisogno di prodotti zootecnici per vivere. Quindi in Val Rendena inizialmente si comincia ad allevare dei bovini che si adattino a questo ambiente. Avviene l'evento della peste, quindi fine del 600, primi del 700, 1700, c'è una grossa riduzione dei capi allevati in valle. Subito nel periodo successivo c'è una necessità di reintegrare animali in questa valle. Quindi vengono fatte delle importazioni di animali dalla Svizzera con caratteristiche del tutto simili a quelli allevati in valle precedentemente, incrociati con gli animali superstiti della valle fino ad arrivare alla razza che abbiamo oggi. Razza eccezionale, si adatta a tutti gli ambienti, alta rusticità e resilienza negli ambienti di montagna, anche negli ambienti più difficili, ma anche resistente a ambienti caldi come in pianura, abbiamo notato ultimamente un'alta fertilità, un animale duraturo nel tempo, forte in tutte le sue caratteristiche. Cosa ha fatto sì questo? Che l'animale non si diffondesse solo in valle, velocemente c'è stata una richiesta di animali anche nella zona soprattutto del Veneto, ma di tutto il nord Italia, in particolare però nelle province di Padova e Vicenza, tanto che stranamente oggi si può dire che il grosso degli animali di razza rendena è allevato appunto in queste due province di Padova e Vicenza. Questo lega moltissimo la Val Rendena a queste due province, che a noi ci piace ricordare che è la destra Brenta, una zona di prati stabili, quindi che si adattava molto alla tipologia di questo allevamento. Anche gli animali veneti vanno in alpeggio nel periodo estivo, soprattutto animali asciutti e manze, quindi è comunque sempre legata alla montagna. Da noi montica sull'altopiano d'Asiago, mentre in Trentino montica nelle loro valli e nelle loro malghe. Ma cosa succede? Che alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, si incomincia a pensare di sostituire queste razze autoctone con le razze tra virgolette che vengono chiamate migliorate, cioè Bruna e Frisona. Per la rendena il passaggio che viene deciso a livello statale sia in Trentino, che all'inizio era ancora sotto l'impero di Austria-Ungheria, però in realtà questi processi incominciano a intensificarsi durante il fascismo, questi processi di sostituzione, gli allevatori vengono obbligati a incrociare le vacche rendene con i tori di razza bruna. Perché oggi abbiamo ancora la razza rendena? Perché secondo me è incredibile da dire, ma gli allevatori di questa razza sono resilienti, resistenti e positivamente cocciuti, tanto come i loro animali, che nascondevano i tori nei boschi in Val Rendena, mentre in Veneto li nascondevano tra le botti di vino nelle cantine per non farli trovare i controlli quando venivano fatti. Il toro bruno si può dire, come si dice da noi, che facesse la vita da papa, cioè mangiava in stalla e non aveva nessun obbligo, perché nella pratica le monte continuavano a essere effettuate da questi tori rendeni che si scambiavano. Ovviamente il danno è stato fatto a livello di numeri, perché adesso comunque è considerata una razza in via di estinzione e noi lottiamo per mantenere questo animale perché è un patrimonio di biodiversità.
Com'è la situazione di salvaguardia della vacca rendena? Ce lo racconta ancora il tecnico Riccardo Marchioro.
Sotto controllo funzionale si parla di 4.000 bovini, però 6.500 complessivi come animali. È interessante perché secondo me è arrivata ad oggi, gli allevatori non sono meno resistenti di ieri. Secondo me sono dei veri combattenti contro quello che richiede l'attuale economia estremamente spinta alle superproduzioni, alle intensività e al poco rispetto degli animali, mentre loro sono animali longevi, legano con i loro animali, si può dire. Cioè l'animale è qualcosa di diverso da quello della classica azienda intensiva. E sono aziende mediamente più piccole, per l'appunto, con produzioni tipiche locali, quindi un animale incredibile. A me piace sempre ricordare che dopo la guerra in Bosnia ci sono state missioni di aiuto con animali per aiutare il rilancio della zootecnia in quelle aree e tutte hanno fallito fino a che Gianni Rigoni Stern ha fatto un progetto che si chiama Transumanza della Pace, in cui ha riportato le nostre rendene in Bosnia e con la loro resistenza sono riuscite a vivere in un ambiente così difficile come un territorio post-bellico. Quindi per me è addirittura un animale a triplice attitudine, latte e carne, ma io la chiamo anche una vacca per la pace perché si riesce a mandarle anche in questi ambienti difficili.
Citavi prati stabili, serve anche ad aiutare il mantenimento di queste zone?
Cioè il mantenimento, oltre che ambientale, che mi viene da dire sulla salvaguardia degli ambienti, che in questo periodo è una cosa che dovrebbe essere richiesta sempre di più per questo aumento delle piogge improvvise, quindi il mantenimento dell'ambiente, ma in più anche un mantenimento culturale, cioè è una tradizione storica di queste aree della Desta Brenta che avevano a disposizione acqua, avere questa tipologia di prati, che si chiamano prati stabili, in cui fare i tagli di fienagione che vengono fatti, che poi servono per alimentare le nostre bovine in stalla.
Cosa c'è in un prato stabile? Cosa lo distingue dai prati coltivati?
Secondo me è proprio una storicità e una varietà di essenze, cioè non è come un prato seminato che ti dura un raccolto massimo due, dopo deve essere seminato. C'è una sua storicità, cioè lì da sempre viene tutelato dall'allevatore, in cambio dona dei fieni con una varietà di essenze, di conseguenza con una varietà di sapori diversa da una cultura monoculturale che quindi è una sola cultura, quindi anche il sapore del nostro latte, dei nostri prodotti varia nel tempo. Le essenze sono molto più ampie, quindi si tutela molto di più la biodiversità sia a livello di piante, quindi sia floreale, fiori e tutto quello, insetti e di conseguenza di uccelli che se ne nutrono, se ci pensiamo. E questo viene riportato anche però negli alpeggi, vorrei fare un collegamento, cioè l'abbandono delle malghe deve essere visto come qualcosa di veramente brutto, perché non è che il bosco sia necessariamente meglio del prato, cioè quello che dico io è che c'è qualcosa, sembra che la natura sia la cosa più bella, no? Esiste qualcosa che secondo ma è meglio anche della natura stessa, cioè l'integrazione fra una sana agricoltura e la natura, e la malga è questo, cioè l'aumento della biodiversità nei prati rispetto a un sottobosco, quindi l'aumento di insetti anche in malga, la tutela del paesaggio, cioè noi andiamo in vacanza, abbiamo in mente quando ci immaginiamo questi paesaggi montani, queste montagne con questi prati, beh, dobbiamo entrare nell'ottica che se non fosse per gli allevatori tutto il turismo montano non ci sarebbe, perché la tutela dei prati e degli ambienti è una cosa che è stata fatta nei secoli ed è stata garantita da questi allevatori.
L'allevamento in montagna, con i suoi prati stabili, consente il mantenimento del paesaggio. Questo equilibrio ce lo racconta, per le parole dell'agroecologia, il professore di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università Statale di Milano e presidente dell'Associazione Italiana di Agroecologia, Stefano Bocchi.
La parola dell'agroecologia di oggi è equilibrio. Parliamo di equilibrio non in termini generali, ma di quell'equilibrio ecologico che si crea in alcune aree montane fra sistema foraggero e sistema di allevamento. L'allevamento zootecnico in montagna ha sempre dovuto fare i conti con la disponibilità di foraggio. Il pascolo, nella storia dell'agricoltura, è stata la prima, più naturale e più diffusa fonte di alimento zootecnico, erba direttamente utilizzata dagli animali. I piani di pascolamento hanno svolto un ruolo cruciale perché la capacità di rigenerazione della copertura erbacea è minacciata da due situazioni contrapposte. Da un lato il pascolamento eccessivo e dall'altra parte la sottoutilizzazione, il cosiddetto sottocaricamento. In un caso e nell'altro, a lungo andare, il pascolo si degrada e non offre più foraggio nelle quantità e qualità dovute. C'è un altro problema. Le lunghe pause di crescita dell'erba del pascolo, dovute a condizioni stagionali sfavorevoli, hanno spinto in passato a cercare altre fonti di foraggio. È stato inventato quindi il prato permanente. Interessantissimo e geniale sistema foraggero che attraverso i tagli tempestivi e periodici dell'erba e successiva immediata disidratazione con il sole permette di formare importanti scorte foraggere per la brutta stagione. È nato così il fieno. Per inventare il fieno si sono messi a punto altri strumenti. La falce fienaia, non ce n'è una uguale all'altra nelle diverse regioni alpine italiane. Si sono messe a punto le tecniche di fienagione, di conservazione. La vegetazione del prato e la qualità dei fieni cambiano con l'altitudine, l'esposizione, il tipo di terreno, il meteo, le tecniche agronomiche. Ogni area ha le sue tipologie di foraggi che devono essere sintonizzate con i sistemi di allevamento. Quindi gli animali da una parte sono alimentati dal foraggio prodotto da prati e pascoli che a loro volta si alimentano dei letami e reflui provenienti dagli animali, dall'allevamento. L'equilibrio dinamico circolare fra sistema zootecnico e sistema foraggero è alla base dei caratteri di resilienza e resistenza territoriale per gli aspetti ecologici, sociali ed economici. L'agroecologo Batzing sostiene che la stabilità dei paesaggi culturali montani si è sviluppata in passato grazie a quattro principi. L'attenta scelta delle aree da coltivare. Infatti non tutti i pendii possono essere vantaggiosamente coltivati, il pericolo di erosione è elevato. Dunque, il principio del riconoscimento di un limite nella possibilità di sfruttamento della natura. È stato anche necessario differenziare la gestione agrozootecnica. Un'eccessiva e vasta omogeneizzazione avrebbe comportato un innesco di processi ecologici incontrollabili. Dunque, il principio del rispetto delle diversità territoriali. È stato individuato un asse di equilibrio fra interventi eccessivi e insufficienti, dunque il principio della giusta misura nel rapporto con le risorse naturali. Sono stati infine richiesti impegno e impiego di energie per i lavori di rigenerazione, manutenzione e protezione per far fronte ai processi naturali improvvisi e violenti che in montagna spesso accadono. Dunque il principio del cosiddetto lavoro riproduttivo. Riconoscere i limiti, articolare gli interventi, trovare la giusta misura, rigenerare, sembrano ancora oggi gli ingredienti giusti per ristabilire i delicati equilibri ecologici che diversi nostri territori montani hanno perso.
Lasciamo temporaneamente le montagne trentine e venete per la Russia. I fertilizzanti azotati importati da Mosca e anche dalla Bielorussia sono aumentati in Europa nonostante il boicottaggio dovuto alla guerra all'Ucraina. Ce lo racconta Andrea Di Stefano per le multinazionali del cibo queste sconosciute.
Nonostante la guerra in Ucraina, le importazioni di fertilizzanti dalla Russia continuano a crescere in un mercato condizionato dall'andamento dei prezzi del gas, ma l'Unione Europea, che da 2 anni applica sanzioni, rivelatesi un boomerang per l'economia continentale, sembra non curarsi di questa dinamica e ha appena presentato una proposta per incrementare i dazi dal 1 luglio e per i prossimi 3 anni. Il continente europeo è fortemente dipendente dall'importazione di urea, il principale prodotto chimico che rappresenta la base per i fertilizzanti azotati. In base ai dati Eurostat, l'anno scorso l'UE ha importato 6,17 milioni di tonnellate di fertilizzanti russi per un valore di 2,12 miliardi di euro, il volume più alto dall'inizio della guerra in Ucraina del 2022 e pare un incremento del 117%. La proposta della Commissione prevede di portare la tariffa dal 6,5 al 13% per poi aumentarla gradualmente nel corso dei prossimi 3 anni fino a raggiungere il 50%. Durante questo periodo gli agricoltori dovrebbero trovare fornitori alternativi, ma la proposta viene giudicata debole anche perché priva di qualsiasi strategia per incrementare l'eventuale capacità produttiva continentale o comunque per rendere meno dipendente la produzione europea agricola. Uno studio recentemente sollecitato dal Parlamento europeo sulla dipendenza dalle importazioni nelle filiere agricole fotografa una situazione drammatica, in particolare per l'alimentazione animale e i fertilizzanti. La dipendenza dell'Unione europea è al 68% per i fosfati e al 31% per il potassio, al 4° e 6° posto in assoluto dopo la soia e i minerali di ferro e rame, e il trend è nettamente peggiorato al crescere degli allevamenti intensivi, considerando che il numero di capi complessivi nell'Europa a 27 è in leggero calo, 73 milioni di capi bovini a fine 2023 contro gli 80 milioni del 2029. Nonostante questa flessione, la dipendenza sia per quanto riguarda gli allevamenti, sia per quanto riguarda ovviamente la produzione cerealicola, continua a crescere anche perché le condizioni del suolo in Europa si sono progressivamente peggiorate, è diminuita la capacità di fertilità dei suoli in assenza di una strategia chiara sulle rotazioni e in presenza di monoculture sempre più rilevanti sia sul lato agricolo sia sull'allevamento, crea condizioni di difficoltà crescente e un peggioramento della produttività che necessita ovviamente di un incremento dei fertilizzanti per reggere almeno gli stessi livelli produttivi degli ultimi 10-15 anni.
L'agricoltura digitale e le strategie per incrementare la produzione di cibo e ridurre l'impatto del settore primario. Per le storie agroalimentari di Paolo Ambrosoni sentiamo la recensione del libro 9 miliardi a tavola di Mauro Mandrioli.
9 miliardi a tavola, droni, big data e genomica per l'agricoltura 4.0 di Mauro Mandrioli, Zanichelli Editore 2020. Come sfamare la popolazione del pianeta, sempre più in crescita, è un tema che è presente nell'agenda della politica e della scienza. Abbiamo già affrontato l'argomento con il libro di Lester Brown, dal titolo simile a questo. In questo libro Mauro Mandrioli, biologo e insegna genetica all'Università di Modena e si occupa in particolare di insetti e microrganismi di interesse agrario, affronta dal punto di vista tecnico come l'innovazione può contribuire a cercare di dare una soluzione al problema. Mauro Mandrioli affronta il problema dal punto di vista dell'agricoltura, di cosa l'innovazione del settore primario può e deve fare per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di produrre cibo per tutti, cibo salubre e nel rispetto della sostenibilità ambientale. Questo libro vuole raccontare, scrive Mandrioli, le sfide che l'agricoltura e gli agricoltori affrontano quotidianamente e le tante soluzioni che si stanno sperimentando per garantire adeguate produzioni alimentari. Un libro forse un po' tecnico, ma che riesce a far conoscere in modo divulgativo cosa si muove nel settore agricolo, illustrando le varie innovazioni, cercando di accontentare un po' tutti. Nell'insieme una lettura piacevole e istruttiva anche fuori dagli addetti ai lavori, che parla al consumatore attento a ciò che mette nel piatto. Fuori dalla retorica del mondo bucolico della campagna, l'agricoltore è chi svolge un'attività imprenditoriale con l'obiettivo di produrre alimenti, facendo i conti con le avversità e con i costi di produzione. Prodotti sostenibili per chi li consuma e per chi li produce, a cui deve essere riconosciuto il giusto valore. Mauro Mandrioli cerca di raccontare l'agricoltura e il suo rapporto costante con la scienza e l'innovazione. Dalla domesticazione di piante e animali, l'agricoltura è stato un processo culturale che ha modificato la natura, spesso in modo irreversibile, e l'agricoltore, più o meno consapevolmente, ha dovuto fare i conti con la biologia, la genetica e la chimica. Oggi l'innovazione non deve più guardare in modo esclusivo all'aumento delle produzioni, come fatto in passato, ma deve affrontare nuove sfide. Deve fare i conti con i cambiamenti climatici, che incidono sui cicli agronomici, con la scarsità delle risorse, in particolare dell'acqua, con l'erosione e la fertilità dei suoli, con l'impatto ambientale dei prodotti chimici, siano essi fertilizzanti, fitofarmaci o antiparassitari. Un'agricoltura che, attraverso droni, satelliti, sensori e data center, sappia utilizzare meglio le risorse, che riduca l'uso della chimica. E allora un'agricoltura integrata, di precisione, rigenerativa, anche biologica. Termini come ecologia agraria oppure agroecologia fanno parte delle sfide quotidiane di chi svolge questa attività. Per Mandrioli il profilo del nuovo agricoltore è un giovane viaggiatore connesso, attento alla sostenibilità, all'innovazione e alla diversificazione, pragmatico e poco ideologico, che abbia una preparazione tecnica adeguata, attento anche alla conservazione degli insetti e del microbiota del suolo, aperto alla sperimentazione di nuove culture, che meglio si adattano ai cambiamenti del clima e attento alla tutela della biodiversità. E per portare il cibo più vicino alle città, laddove vive la metà della popolazione del pianeta, anche l'agricoltura verticale, le vertical farm, che recuperano aree dismesse, controllano tutti i fattori produttivi, dall'acqua e fertilizzanti all'energia, in microclimi controllati, riducendo gli sprechi. La filiera agroalimentare parte dalla produzione del cibo e comprende poi la lavorazione, la trasformazione, la conservazione, il confezionamento, il trasporto e il servizio. Una catena che, per garantire il consumatore, necessita di una tracciabilità e di una trasparenza, fattori che si possono garantire con la digitalizzazione dei processi dai campi alla tavola. Una rivoluzione verde che deve avere come protagonisti gli agricoltori, insieme ad università, istituzioni e politica, e che Mandrioli in questo libro cerca di illustrare, indicando le possibili strade da percorrere. Resta l'interrogativo se le soluzioni tecnologiche innovative saranno a disposizione di tutto il settore, dalle grandi alle piccole imprese agricole. 9 miliardi a tavola, droni, big data e genomica per l'agricoltura 4.0 di Mauro Mandrioli, Zanichelli Editore 2020, 240 pagine, 15,60 €.
Torniamo al nostro itinerario nel paesaggio storico, naturale e agricolo di Milano attraverso la letteratura. Il Teatro Franco Parenti, con la Fondazione Pier Lombardo e supporto dalla Regione Lombardia, sta dedicando un ciclo di letture anche nei luoghi descritti. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi tra Milano e il Ticino, sentiamo un brano delle Georgiche di Virgilio selezionato dall'agricoltore e filologo Nicolò Reverdini e letto dall'attrice Anna Nogara. È stato registrato durante una messa in scena di Marco Rampoldi al Castello Sforzesco di Milano nella Sala degli Arazzi, disegnate dal Bramantino e dedicate alle stagioni agricole.
Pregate, contadini, pregate che sia umida l'estate e sereno l'inverno. Col freddo asciutto la campagna sarà un incanto e il raccolto stupendo. Nel suolo sta la forza della natura. È tempo che si parli della natura dei campi, che vitalità, colore, atti a produrre abbiano ognuno. La coltivazione del lino, si sa, inaridisce i campi, li inaridisce quelli dell'avena, li inaridiscono i papaveri. A volte è bene dare fuoco ai campi steriliti e bruciare al crepitio delle fiamme ogni minima stoppia, sia che così il terreno acquisti forze misteriose e nuovo alimento, sia che il calore schiuda nella terra altri passaggi e spiragli invisibili da cui gli umori giungano ai germogli. Ma prima difendere col vomere un terreno sconosciuto, si dovranno conoscere i venti, l'andamento del clima, le coltivazioni precedenti, le proprietà peculiari del luogo, cosa produca e cosa no.
Il Verzere di Leonardo torna dopo la pausa per la pubblicità. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pubblicità. Torniamo ai formaggi di montagna e ai loro territori, di fondovalle delle Malgestive, quelli che li caratterizzano. Andiamo nel Bellunese, nelle valli ladine delle Dolomiti attorno al massiccio del Sella. Gianluca Ceretti, casaro della latteria di Livinlongo in provincia di Belluno, ci racconta lo Ziger e il Fodon d'Alpeggio, presidio Slow Food.
Lo Ziger è un formaggio della tradizione popolare delle valli ladine dolomitiche. È realizzato per acidificazione spontanea e una coagulazione lattica. Il latte viene portato a determinata temperatura e lasciato acidificare naturalmente per circa una settimana. Dopodiché la cagliata viene fatta grondare in tele di lino al freddo, sempre comunque in cella, e quando è della consistenza giusta, l'impasto viene fatto con erba cipollina, sale e pepe. viene formata la caratteristica forma di cono e poi la stagionatura dura circa un mese.
E dura quanto?
Può durare ancora anche un altro mese e mezzo. C'è chi lo preferisce addirittura durissimo, che lo fa stagionare a casa per poi grattarlo sulla pasta o su
un
altro.
Era un modo per mantenere il latte per più tempo alla fine.
Assolutamente sì, alla fine la caseificazione probabilmente è nata anche per quello, sia per trasportare il latte che per mantenerlo per più tempo, perché alla fine era più facile fare formaggio e trasportare quello che non spostare le mandrie.
L'altro formaggio invece è il Fodon di Malga?
Il Fodon di Malga è il nostro Presidio Slow Food, è un formaggio d'alpeggio che produciamo da metà di giugno circa fino a metà settembre. Diciamo che quest'anno abbiamo dovuto anticipare un attimo la discesa delle vacche dall'alpeggio perché abbiamo avuto una fortissima nevicata, purtroppo ha bruciato praticamente tutti i pascoli, le condizioni non erano più ideali per mantenere le bovine su in alto e allora sono tornate alle stalle. La caratteristica fondamentale di questo formaggio è che proviene da un latte le cui bovine hanno un'alimentazione esclusivamente di erba verde, per cui come si vede dal colore comunque giallo e come si sente all'assaggio, da odori, sapori, porta con sé tutte le caratteristiche dei prati del pascolo, erba e fiori. Addirittura abbiamo avuto un interessante studio dall'Università di Padova che ha verificato sui nostri pascoli la presenza di 146 essenze diverse di erba, per cui le nostre vacche hanno la possibilità di spaziare e scegliere quello che vogliono bloccare per primo in tempi successivi. Avere una varietà del genere di erbe sul pascolo consente anche di avere un formaggio sempre diverso. Noi abbiamo la lavorazione di un giorno, esce un formaggio di un certo tipo, il giorno successivo è un formaggio diverso perché le vacche sono andate a pascolare in un'altra zona e questo ha contribuito a cambiare totalmente il sapore, gli aromi, il formaggio di quel giorno. Abbiamo anche a volte la presenza di aglio orsino che conferisce anche...
L'aglio orsino in alpeggio?
Sì, conferisce al formaggio anche quel tipico che a qualcuno piace, a qualcuno non piace, però...
Come sempre con l'aglio.
Esatto, però quando capita il formaggio va a ruba perché alla fine abbiamo avuto con l'aglio orsino. Ecco, queste sono caratteristiche, diciamo che lo standard non sappiamo cosa sia, perché è tutto... È sempre diverso, oltretutto produciamo con latte innesto autoprodotto, non usiamo colture liofilizzate o altre colture esterne, ci produciamo il latte innesto facendo lavorare il latte in determinate maniere per producerlo e lo utilizziamo per i 2 o 3 giorni che ci servono, comunque tutto latte proveniente dall'alpeggio.
Quest'anno com'è stato, oltre a dover scendere prima la stagione in alpeggio, perché è iniziata anche dopo dalle vostre parti oppure... È stata regolare come inizio?
Diciamo che è stata molto piovosa comunque anche su in alto, però diciamo che è stata abbastanza soddisfacente, comunque di erba ce n'era e le bovine sono riuscite a trovare di che sfamarsi, e di che far gamba, anche muoversi e tutto, per cui dai, alla fine non possiamo lamentarci, anche il caldo c'è stato ma non eccessivo, per cui anche il clima ci ha dato una mano comunque.
Quindi ci aspettiamo nei prossimi mesi degli ottimi formaggi quando matureranno.
Ce lo auguriamo adesso.
Ci spostiamo ora nella Lombardia orientale con il Tombea, un formaggio degli alpeggi della Val Vestina, corridoio che collega la Valle del Chiesa e il Lago d'Idro con il Lago di Garda sponda bresciana. La stagionatrice Chiara Zanini della Tre Valli di San Colombano di Collio in Valtrompia ci racconta la caratterizzazione di questo formaggio per la presenza di un'orchidea nei prati stabili, dove d'estate pascano gli animali.
Questo formaggio è il formaggio Tombea, è prodotto nella Valle del Tombea dove cresce un fiore giallo che è l'orchidea sassifraga. È un fiore particolare che dà la colorazione del latte. Infatti ha un colore molto particolare e anche il latte stesso ha un profumo particolare, sembra incredibile. E qui io ho scelto di tenere questo formaggio di questo allevatore perché in pratica è l'unico che lo rappresenta, rappresentando questo bellissimo alpeggio, che comunque il formaggio ha un particolare sapore che ti lascia proprio in bocca e ti viene voglia sempre di mangiare. È un buon prodotto anche questo, comunque questo formaggio viene stagionato minimo 12 mesi e a volte raggiungiamo anche i 2 anni. Comunque questi formaggi stagionati anche solo un anno riescono a esprimere la loro qualità, ecco, e loro profumi e i loro sapori.
Riescono a evolvere ancora quindi?
Sì, non esageratamente, perché come dice mio papà, lui sostiene e valuta che i formaggi non devono essere troppo stagionati, c'è un picco che va anche verso i 15-18 mesi, poi comunque i formaggi dobbiamo evitare di stagionarli troppo perché altrimenti diventano tutti uguali. E invece ogni formaggio rappresenta il suo vanto e la sua qualità a modo suo, quindi bisogna rispettarla e fare in modo che nel momento giusto esaltarla anche, ecco.
Sugli alpeggi della Val d'Ossola in estate si produce il Bettelmatt, un altro formaggio di montagna. Siamo stati a Crodo durante la marchiatura pubblica che ogni anno si svolge nel Foro Boario. Massimo Bernardini, dell'omonima azienda agricola, fa parte del consorzio e racconta uno a uno i pochi alpeggi del Bettelmatt.
Faccio io le veste del marchiatore ufficiale, che è Guido Tallone, mandato dalla comunità montana. Innanzitutto il prodotto deve aver raggiunto una stagionatura sui 50-55 giorni per essere marchiato, in modo che si possa riuscire a valutarlo, anche perché poi alla vendita si va normalmente dopo i 60 giorni. E poi da lì tutte le stagionature, c'è chi lo tiene, i grossisti che ne comprano, o stagionatori, lo addirittura lo tengono anche un anno o due, selezionano delle forme, le lasciano stagionare un anno o due per raffinarlo, poi lo mandano anche all'estero. Quando viene Guido, la prima cosa che si va a valutare su un prodotto è quella tecnica, ovvero nel lotto di produzione noi sulle forme mettiamo la data di produzione che fa lotto, e poi dal punto di vista sanitario c'è un bollocce con un numero che riconosce ogni singolo caseificio. Si trova su delle forme anche il nome dell'alpeggio in cui viene prodotto. C'è sempre un po' di diatriba, 7 alpeggi, 8, 9. Gli alpeggi tendenzialmente sono geograficamente riconosciuti, sono l'Alpe Forno, l'Alpe San Giato al Devero e l'Alpe Poiala. Poi c'è, dalla parte della Val Formazza, c'è il Vannino sulla destra, dove c'è la seggiovia del Sagesboden a salire. Poi in cima, sopra le cascate del Ciotis, troviamo a destra l'Alpe Morasco, che poi si alza nella conca del Bettelmann, da cui ha preso nome questo formaggio. Poi ci spostiamo a sinistra, andiamo verso il lago Toggia, dove c'è il lago Castel, e c'è il passo San Giacomo, che ci sono gli altri due alpeggi, che sono dove c'è Gabriele, che divide i due caseifici. Infatti da un punto di vista sanitario divide anche il nome, cioè Alpe Toggia e Alpe Regina, che è proprio il clou di quell'alpeggio. E poi sulla destra ci siamo noi, che siamo l'Alpe Castel. Per questo che certe volte si vedono più nomi. Geograficamente gli alpeggi riconosciuti sono 7, questo da un punto di vista di normativa. Sullo scalzo, come dicevo prima, ripeto, c'è la data di produzione, c'è il bolloce e c'è il nome dell'alpeggio. Chi marchia non fa altro che valutare le forme da un punto di vista da fuori, poi toccandole sente se sono, possono essere spaccate perché suonano un po' da vuoto. Avete presente quando fanno vedere che guardano il grana padano, che lo battono, perché in base al rumore che fa si sa dentro più o meno come può essere. Poi ripeto, le forme tendenzialmente cerchiamo tutti di riuscire a farle con la stessa pezzatura, però capite che qui non si lavora su delle fasciere, degli stampi, ma si va in una caldaia a prendere su, diciamo a occhi chiusi, perché il formaggio è in fondo sotto il siero, e porzionarlo così a mano non è proprio così facile. Fare da una cagliata, dove, da una lavorazione dove vengono una decina di forme, farle tutte precisamente di 5 kg, quindi tendenzialmente la media va dai 4 ai 6 kg. Ripeto, stagionatura, adesso noi quest'anno abbiamo già fatto 2 trans di marchiatura. Praticamente ogni 15 giorni fa il giro dei locali di stagionatura, viene a marchiare il formaggio. Adesso abbiamo già fatto 2 tranche di marchiatura, queste sono forme che andavano marchiate, adesso la prossima è, mi pare, giovedì 10, queste qui erano forme che andrebbero marchiate quel giorno lì, le ha selezionate oggi per mostrarle qua a marchiare, e poi così andremo avanti, mi pare che ne facciamo ancora 2 in marchiature prima di andare a marchiare tutta la produzione, ecco.
Come si possono raccontare questi formaggi che sono territori, paesaggi, prati, animali, allevatori, casare, differenze di tecnica durante la caseificazione che portano a infinite differenze, nonostante gli ingredienti siano sempre latte, caglio e sale e siano riscaldati in grandi pentoloni, le caldaie in gergo caseario. Sentiamo Francesco Gubert, che è un agronomo, maestro assaggiatore ONAF e divulgatore. Il suo ultimo libro è Cercatori d'erba, malghe da formaggio in Trentino.
Raccontare il formaggio è una sfida, perché il mondo è pieno di formaggi, è pieno di storie. La sfida vera è dare anima a queste storie. Siamo bombardati di informazioni, di immagini, di suggestioni. Io una cosa che vedo sempre più funzionare e sempre più importante fare è mettere i volti, le facce, le scelte delle persone nei formaggi. Io anche come assaggiatore, persona che si occupa di divulgazione, ho bisogno di avere non solo il formaggio ma chi lo ha fatto vicino a me, perché questo mi consente di arrivare con delle storie che hanno un volto. Funziona, è bello, emoziona di più. soprattutto dà dignità e un nome a questi formaggi che spesso parlano di luoghi, di territori, ma non parlano o troppo poco parlano delle persone.
E anche degli animali, e anche dell'erba.
L'altro tema fondamentale che in effetti anch'io porto nel mio filo narrativo è quello dell'alimentazione, quindi dell'erba. Io vengo professionalmente dal prato, sono l'uomo dei prati, quindi mi piace anche con i ragazzi nelle scuole, ma in generale portare i fieni, portare proprio quello che è il marcatore di ciascun latte, che è il prato o il pascolo stabile da cui nasce quello che è anche la vitalità del latte. Quindi sì, parlare di prati e di persone probabilmente sono le sfide più importanti, perché sono gli aspetti storicamente meno trattati. Si è sempre partiti in quarta: il latte è crudo, non è crudo, è grasso, è semigrasso. Siamo sempre partiti con la tecnica casearia, alle volte anche dimenticandoci quella che invece è la storia nascosta di questi prodotti.
Prati stabili, usiamo esattamente il plurale perché sono tutti diversi. Che differenze ci sono? Che differenze ci possono essere anche solo tra un'alpe e l'altra della stessa valle?
Le differenze sono incredibili. Io mi occupo anche di proprio cartografia, delle tipologie botaniche di prati e di pascoli, e alle volte va in confusione perché basta una vena di calcare diversa, basta una vena di umidità, basta un'esposizione un po' diversa o la presenza di un bosco o anche l'utilizzo storico di un prato, bastano micro variabili per cambiare totalmente quella che è proprio la facies, no? Quindi quello che è l'aspetto botanico dei prati. Quindi è una ricchezza che spesso non si percepisce, in quanto il prato è semplicemente verde, no? O il pascolo è verde, è lì, sembra sia una cosa quasi stabile e immutabile. In verità è il frutto di un connubio stratificato di variabili, quindi una diversità pazzesca. Parlo del Trentino nello specifico perché mi occupo soprattutto di prati del Trentino. Abbiamo fatto uno studio per capire le tipologie dei prati del Trentino, siamo arrivati a più di 20 tipologie diverse, ma giusto cercando di descrivere a sommi capi i prati. In verità, se poi uno va nei singoli metri quadrati, si accorge che le tipologie sono centinaia.
Tipologie che cambiano anche nel corso della stessa annata, perché ovviamente da maggio a settembre c'è un'evoluzione.
Sì, io prendo l'esempio dei formaggi, certamente se noi assaggiamo un formaggio dell'Alpe di giugno o di agosto sono già due formaggi diversi, perché poi la fenologia cambia a seconda della stagione, ma cambia anche di anno in anno. Mi è successo di fare una degustazione assieme a un apicoltore, lì avevamo le stagioni dell'erba come tema, magari sul formaggio la stagione dell'erba la vedi meno, la vedi in maniera eclatante nel miele. Lo stesso millefiori delle stesse arnie nello stesso punto di anno in anno cambia, un anno è più chiaro, un anno è più scuro, un anno è più profumato, un anno meno, sono diversi i profumi. Perché? Perché ogni anno dà banalmente con il clima un'impronta diversa alle fioriture, ai tempi, ai modi in cui le piante si propagano. Quindi parliamo di un mondo che è cangiante, e questo essere cangiante, quindi diverso e quindi biodiverso, è quello che poi dà valore ai racconti.
E le api anche questa volta sono non solo custodi, ma proprio ambasciatrici.
Le api pascolano più o meno allo stesso modo con cui pascolano i bovini o i caprini. È un modo di pascolare ovviamente diverso per l'essenza, diciamo, del prodotto che si va appunto a realizzare, però sono un esempio piccolo, si potrebbe moltiplicare all'infinito, di come su questi prati stabili o questi pascoli stabili poi alla fine gira un cosmo di animali, di microrganismi, ma anche proprio di insetti che sono diversi di metro in metro e da contesto a contesto.
In Francia, per definire la territorialità dei prodotti, è stato coniato il termine terroir, che è l'insieme degli aspetti naturali e paesaggistici dei luoghi, dei fattori produttivi e delle culture che determinano i tanti vini, per esempio, ma anche gli altrettanti formaggi. Su questo gli istituti di ricerca pubblica hanno dedicato un recente studio scientifico. Ce lo racconta Samuel Cogliati Gorlier, autore, giornalista esperto di vino, fondatore di Possibile Editore.
Come pretendete che qualcuno possa governare un paese dove esistono 258 varietà di formaggio? Anche se non è mai stata ufficialmente verificata questa citazione, di cui peraltro esistono diverse versioni che la rende leggermente sospetta, è stata attribuita al generale Charles de Gaulle, che l'avrebbe pronunciata negli anni 60. Ora, questa ricchezza, questa varietà legata ai formaggi è anche direttamente connessa con la varietà interna che ha il formaggio in quanto prodotto, una varietà di tipo biologico. Su questo aspetto si è concentrata una recente ricerca francese del 2024, che è stata compiuta congiuntamente da quattro organismi: l'Istituto Nazionale per la Ricerca sull'Agricoltura, l'INRAE, il Commissariato per l'Energia Atomica e alle Energie Alternative, la cui partecipazione può sembrare curiosa, ma che comprenderemo meglio più avanti, e il Consiglio Nazionale delle Appellazioni delle Origini Lattarie, il CNAOL, insieme al Centro Nazionale Interprofessionale dell'Economia Lattiera. Ora, questa ricerca ha focalizzato il proprio sforzo su 2.316 campioni fra paste e croste, ottenute da un totale di 1.158 formaggi diversi, che peraltro rappresentavano ben 44 delle 46 denominazioni d'origine dedicate in Francia ai formaggi, quindi un campione particolarmente rappresentativo. Ora, lo sforzo scientifico è stato concentrato sull'analisi appunto di lieviti, muffe e il patrimonio batterico di questi due aspetti, quindi le paste e le croste dei formaggi. Ed è stato ottenuto attraverso un sequenziamento genetico, ed è per questo che appunto è stato coinvolto il CEA, quindi il Commissariato all'Energia Atomica, perché si è utilizzato il suo genoscopio. Questa analisi ha messo in evidenza una grandissima ricchezza generale e poi anche una vera varietà, in particolare sui formaggi, più ancora che sui latti di origine. Latte che peraltro è stato utilizzato di tre tipi diversi: vaccino, ovino e caprino, e a volte con degli incroci. Sappiamo che in Francia ci sono a volte delle miscele di tipologie di origine diverse di latte per ottenere dei formaggi particolari. Ora pare che la ricchezza generale del patrimonio appunto biologico di questi formaggi sia ascrivibile a una combinazione di fattori specifica ad ogni appellation d'origine protégée. Sono fattori geografici, ma anche fattori antropici legati alle pratiche umane. Per un verso, infatti, la continuità microbica, di ricchezza microbica, tra il latte e il formaggio è molto evidente. C'è una parte importante di organismi che è stata identificata sia nel latte e sia nei formaggi, con addirittura il 42% dei batteri e quasi il 64% dei funghi che è presente nei latti ed è stata poi ritrovata nei formaggi, in particolare nei formaggi ottenuti da latte crudo, non pastorizzato. Ma la cosa interessante è che c'è anche una differenza abbastanza sensibile di ricchezza fra il latte e il formaggio, cioè questa continuità non è sistematica. Questa differenza, questo scarto dovrebbe essere imputabile ai trattamenti, quindi alle pratiche messe in opera dai casari, da chi produce il formaggio, e legati a quello che in francese si chiama terroir, che non è un termine che fa riferimento solo alle condizioni geografiche e ambientali anche, ma non solo, ma ingloba anche appunto le pratiche legate a quello che i francesi chiamano savoir-faire, ovvero le competenze tradizionali. Per quanto riguarda il formaggio, questo savoir-faire può includere i tempi di stagionatura, i materiali che vengono utilizzati nella trasformazione, ad esempio la scelta del legno per alcuni strumenti, il tipo di trattamento della crosta del formaggio, il processo di salatura. Questa ricchezza del microbioma, che annovera ben 1230 specie di batteri e 1367 specie di lieviti o muffe, connota la forza della diversità del terroir, quindi si incrociano dei fattori ambientali come possono essere il clima, il microclima, la flora che serve nell'alimentazione degli animali che poi forniscono il latte e i fattori invece di tipo tradizionale legati al processo di trasformazione e quindi di tipo umano. Peraltro, anche se lo studio non era specificatamente focalizzato sul latte crudo, ben l'86% dei campioni studiati era effettivamente a latte crudo, che è una delle caratteristiche, quasi uno dei presupposti principali della produzione di un formaggio ad appellation d'origine protégée, quindi di una DOP. Ora, l'altro dato interessante di questo studio è anche legato alla forza, all'importanza che questo tipo di conoscenza può avere in prospettiva, perché gli autori della ricerca concludono, e cito: «I prodotti tradizionali come i formaggi a denominazione d'origine protetta, influenzati da fattori geografici, sono particolarmente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico sulla zootecnia». Quindi questo studio dovrebbe plausibilmente fornire anche degli strumenti perché i decisori, quindi sia i produttori sia i legislatori, mettano in campo delle strategie correttive o di adeguamento a quelli che saranno i principali effetti del cambiamento climatico nei prossimi anni.
Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi tra Milano e il Ticino, sentiamo un altro brano delle Georgiche di Virgilio, questa volta dedicato al vino. L'ha selezionato l'agricoltore e filologo Nicola Reverdini ed è letto dall'attrice Anna Nogara nella sala degli arazzi del Castello Sforzesco di Milano durante una messa in scena di Marco Rampoldi del Teatro Franco Parenti.
Ora canterò Bacco. E secondo il rito gli rivolgiamo le lodi che merita. Una terra nera e grassa, esposta a mezzogiorno, giustamente intrisa di umori, è terra che nel tempo produrrà viti sceltissime. È un fiume di vino. Bacco ama le colline al sole, ha negato l'ombra dei pampini ai colli. Fiorisce la campagna traboccante di pampini autunnali. Chiediti se sia meglio seminare la vite in pianura o in collina. Per una distesa fertile dei campi, pianta la fitta. Se invece il terreno è in pendio, vedi di allargare i filari, ma in una simmetria perfetta, come accade al culmine d'una guerra. Ordinati i ranghi, a perdita d'occhio ondeggia la terra. Mentre fra le armate, in attesa che esploda la barbarie degli scontri, serpeggia il dubbio della sorte. Poi, quando dalle radici ormai salde le viti crescono, sostenute dagli olmi, allora sfoltisci la chioma, accorcia le braccia, soffoca l'esuberanza dei rami, esercita infine severamente il tuo potere. Sino all'orlo dei tini fermenta la vendemmia. Si tolgono i calzari, si tingono le gambe ignude di nuovo mosto. Tra l'uva che pende dalle nostre viti vi sono le uve di terra grassa, le altre di quella fine, le uve purpure, quelle precoci, la psittia usata per il passito e la leprina leggera. Però taglia le gambe, lega la lingua. E tu, uva di Rezia, come potrò cantarti, anche se tu non puoi paragonarti al Falerno. E ancora l'uva di Argo, insuperabile per quantità e durata del suo vino. E il vino di Rodi, gradito a Brindisi e a Dei. Ma quante siano le specie, i loro nomi, impossibile elencarli. Chi volesse conoscerlo vorrebbe anche sapere quanti granelli di sabbia solleva lo zefiro nel deserto di Libia. E quando dalle viti cadono le ultime foglie e dagli alberi gelida scuote la tramontana ogni ornamento, da allora, senza posa, il contadino volge i suoi pensieri al lavoro e all'anno che verrà. Prima di tutto scavare la terra, bruciare lontano i tralci recisi, mettere i pali al coperto. Buon ultimo farai vendemmia, dura fatica. Loda pure i poderi enormi, ma coltivane uno piccolo.
Thank you. tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.